Martedì. La signora Sofia sviene. Ore 13. De Vincenzi continuava a interrogare il cavaliere. Molte parole e poco sugo, nessuna precisione, ma gli aveva detto adesso che il circolo si era fatto prestare 3.860 lire dal signor Marco. Il circolo? Naturalmente, signor commissario, tutto il denaro mio e di mia moglie viene impiegato a beneficio del circolo. Ah, con sacrificio, noi non siamo ricchi. Vuol sedere? Come? Segga lì. Lui gli sedette di fronte, il tavolo verde era tra loro. C'erano ancora i gettoni in mucchio, le carte sparse. Romeo faceva sempre pulizia e ordine alla mattina. 5 posacenere erano pieni di mozziconi di sigaretta, anche i bicchieri dei liquori c'erano. De Vincenzi mise la mano fra i gettoni, poi prese una carta. Era la donna di Picche. «Vuol parlarmi un poco di loro, signor Moroni? Di noi? Di sua moglie e di lei? Da dove provengono? Ah, ha saputo che abbiamo vissuto all'estero? Appunto, siamo tornati da Shanghai, or sono 4 anni, e siamo rimasti in Cina circa 10 anni. A far che cosa?» Ah, la Cina offre risorse infinite, è un paese che affascina. Che cosa facevamo? Vuol dire in quale modo vivevamo? Non posso mica dirgli che avevamo una fumerie. Lui che non conosce l'Oriente non può comprendere che l'oppio laggiù è come il vino da noi. De Vincenzi lo guardava con benevolenza. Questo qui è un imbroglione, pensava, ma capace di uccidere non lo è di certo. Però bisogna bene che mi dica tutto quello che sa. Avevamo un locale di cultura europea. Una scuola? Già, può chiamarla una scuola. Almeno potessi avvertire in tempo Sofia perché non inventi qualcosa di diverso da quel che sto inventando io. Che pena! E perché sono tornati in Italia? Nostalgia. Brutto male, signor commissario. E poi mia moglie è una scrittrice. Ha sempre avuto un vero culto per l'arte, lei. Doveva scrivere un libro sulla Cina e non poteva scriverlo laggiù, mi comprende? Perfettamente. Saprò in seguito e con tutta facilità che cosa loro due abbiano fatto realmente a Shanghai e perché siano tornati in Italia, non si dia pena. Adesso andiamo avanti. Lei mi ha detto di aver conosciuto il signor Marco perché era loro vicino. Ora mi ha confessato che si era fatto prestare dal vecchio circa 4.000 lire. Per le urgenti e improrogabili necessità del circolo. Naturale. Quale garanzia ha dato al signor Marco in cambio della somma? La cambiale? E poi? Dovrò dirgli anche questo. 12 vasi cinesi autentici, una serie perfetta e completa di vasi dell'epoca imperiale, della migliore epoca imperiale. Lei conosce, vero, la successione delle dinastie dei Ming? Può darsi, ma non mi interessano i Ming al presente. Ne parleremo in casa del signor Marco. Quei vasi valgono assai di più di 4.000 lire e io desidererei riaverli. Oh, ben inteso, pagando le 3.860 lire all'erede. Chi è l'erede? Come? Dico, chi sarà a ereditare la sostanza del signor Marco? Come posso saperlo? E perché parla di erede al singolare? Ho detto erede? Non so. Cavaliere, sa che cosa mi ha detto pochi minuti fa sua moglie al telefono? No, davvero, che cosa le ha detto? Si è spaventata a sentire che la polizia si trovava nei locali del circolo e ha esclamato: «Non mi dica che hanno arrestato mio marito!» Imbecille! Povera donna, siamo molto uniti con mia moglie, sa? E lei, poverina, ha subito temuto che mi fosse accaduta una disgrazia. Ebbene, cavaliere, la disgrazia le capiterà certamente se lei non si decide a parlare. Il cavaliere Annibale Moroni si sentì mancare, cercò di proferire qualche parola, ma non riuscì a emettere che un suono inarticolato. De Vincenzi giocava a disporre in fila i gettoni e a farli avanzare a piccoli colpi con l'unghia dell'indice. Una donna entrò di volata e andò ad appoggiarsi con le mani al tavolo dei due. Il cappellino le cadeva sull'orecchio, il petto copioso le ansava. Era vestita tutta di nero, con un abito di raso lucido. De Vincenzi si alzò. Il cavaliere le lanciò un'occhiata fulminante. «Che cosa è accaduto? Tutti quegli uomini per le scale nell'ingresso. Mi hanno detto che lei è il commissario. Mi dica, mi dica!» «Si calmi, signora. Un malaugurato caso ha voluto che un uomo venisse a farsi uccidere nei locali del suo circolo.» «Che dice? Un uomo? Ma quando? Ma come? In qual modo è penetrato nelle sale?» «Questo non lo so ancora. E chi è quest'uomo?» «Il signor Marco.» «No!» Cercò una seggiola dietro di sé, non la trovò. Aveva cominciato a svenire. Dovette per forza cadere in terra, non potendo certo interrompere lo svenimento a metà. Cercò di attutire il colpo, scivolando di fianco lungo la gamba del tavolo. De Vincenzi, nel chinarsi assieme al marito, gli mormorò dolcemente: «Non vuol dirmi come il signor Marco ha fatto entrare nel circolo?» Il cavaliere si fermò a mezz'aria. Tutti e due erano curvi a un metro dalla donna riversa in terra. Si guardarono. «Io come potrei?» «Lo può benissimo. I 12 vasi cinesi dell'epoca dei Ming si trovano nell'armadio a vetrina del salone, tutti in fila. Sono veramente meravigliosi. Dunque?» «È vero, ma il vecchio ha voluto da me le chiavi del circolo per potervi entrare a qualunque ora e assicurarsi così...» «Ho capito. È quel che volevo sapere. Vada a prendere un bicchiere d'acqua da spruzzare in volto alla signora.» Ore 13:25. «Che cosa ha trovato, professore?» «Interessante. Un delitto veramente interessante. Sul pugnale nessuna impronta. Sui mobili, sulla spalliera del divano, sul tavolo, molte impronte. Tante. Vogliamo dire che nessuna di esse appartiene all'assassino?» «Credo che dovremo dirlo.» De Vincenzi e il professore si trovavano nel salone. Con loro erano Sani, Kruger e Bargelli. Tutti gli scuri delle finestre erano stati aperti e le persiane. «Così è, dunque, l'assassino si è ben guardato dal toccar nulla, oppure portava i guanti.» «I guanti, poiché il pugnale a ogni modo deve averlo toccato.» «Può averlo tenuto ravvolto in un fazzoletto.» «Lei crede che l'assassino avesse quel pugnale con sé?» «Bravo, De Vincenzi. Questo è il primo punto veramente interessante. Più interessante del delitto stesso. Il pugnale. Kruger, dammelo.» Il biondissimo teutone tese il pugnale, tenendolo con due dita per la lama. Il professore lo prese sulla palma. «Magnifico! È un pugnale che impressiona. Può sembrare ai profani un oggetto autentico, un oggetto da museo, e non lo è. Non appartiene ad alcuna epoca, ad alcun periodo. Un serpente, una palla, pura invenzione di mente bislacca o ammalata. Ma è d'oro e la lama è d'acciaio arabescato. Ora, ammettere che un assassino porti con sé un'arma di questo genere per compiere il suo delitto non è possibile. Ci deve essere un'altra ragione. Ci deve essere, voglio dire, un'altra spiegazione al fatto. L'arma poteva averla l'assassinato. È possibile, ma rimane sempre un altro problema. Perché l'assassino l'ha lasciata nella ferita, trascurando di impadronirsene o di riprendersela se era sua? Mi segue?» «La seguo benissimo.» Il professore si aggiustò gli occhiali che gli scivolavano dal naso aquilino. «Noti che il cadavere non è stato frugato. Bargelli ha tutti gli oggetti che erano contenuti nelle tasche del morto. Può farseli consegnare. Vedrà che c'è il portafoglio con 5.000 lire. C'è l'orologio d'oro. Ci sono lettere.» Gli occhi del professore brillarono. Gli occhiali dovettero essere ancora trattenuti sulla loro sdrucciolevole china. «Legga le lettere. Sono interessanti. Qualcuna di esse è tale da spiegare l'assassinio, se compiuto dall'autore per riaverle. Ricatto? Abbondante materia di ricatto. Ma le lettere non sono state toccate, dunque? De Vincenzi si guardò attorno. E qui dentro? Sì, ho pensato anche questo. Quell'armadio a vetrina, coi vasi cinesi, non hanno nulla di comune quei vasi col pugnale, sa? Sono autentici. Me lo hanno detto, e per varie ragioni non ne ho dubitato. Dunque, l'armadio è stato aperto, in esso si è cercato. Ma sa quali impronte abbiamo trovate sui vasi e sugli altri oggetti che, come vedrà, hanno tutti poco valore, pacottiglia da bazar? Le impronte del morto. Precisamente. Oh, in tali condizioni, può dirmi a quale movente sia da attribuirsi il delitto? Vendetta. Può darsi. Il professore tossì. Però se io fossi in lei, cercherei qualche altra cosa. Cercherò, professore, ma intanto vuole accompagnarmi coi suoi uomini nella casa accanto? È la casa del morto. Sani, rimani qui. Se la signora Moronis viene ancora, lasciala fare. Dentro di sé De Vincenzi pensava: da quale parte dovrò cominciare a cercare qualche altra cosa?